prossima fermata, Lungarn.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Salve a tutte e a tutti e ben ritrovate e ritrovati a una nuova diretta di Prossima Fermata Lungarno, la trasmissione, come appunto ho appena detto, in diretta dagli studi di Nova Radio a cura del mensile Lungarno Magazine. In assoluto una delle diciamo dirette radiofoniche più seguite su tutto il globo terracqueo, direbbe qualcuno.
Sì, esatto.
Ma quest'oggi insieme a me, che sono Michele Baldini come sempre, c'è come sempre Leonardo Cianfanelli.
Ciao a tutti e a tutte.
C'è e diciamo sempre partendo con le tematiche più care alla rivista, partiamo da Irene Tempestini.
Ciao a tutti.
Che appunto è una delle ormai firme storiche, dicevo, perché si occupa di fotografia dentro e fuori dalla rivista. C'è stata già un'ospitata, però non in studio, oggi è invece in carne ed ossa qui con noi.
Esatto, sono sempre stata via telefono, ma oggi sono presente.
Per chi ci ascolta via radio, quindi è una cosa sempre un po' dematerializzata, ma non dematerializzante. E invece qui, proprio accanto a me in regia, c'è Matteo Cristiano, che è una delle firme di debutto sul numero di maggio, se non sbaglio.
Sì, ciao a tutti e a tutti, io sono l'infiltrato sia in radio che in redazione, è la prima volta di tutto per me,
effettivamente. Bene, bene, ma è un giovane di belle speranze, quindi ci farà sognare.
Pensavo di belle sembianze,
effettivamente. E di belle sembianze, poi vedete, se seguite Lungarno sui canali social abbiamo anche pronta da sfornare la fotina, che insomma va sempre bene. Allora, prima di passare il primo pezzo e quindi cedere la parola a Leo, ricordo che ieri sera c'è stata la, diciamo, presentazione ufficiale del numero di maggio, anche quella in presenza dal bar Argentina Expo qui a Firenze in viale Gramsci, se non sbaglio, che possiamo dire che nonostante tutte le avversità che hanno costellato, tutte le possibilità ce le siamo giocate, alla fine c'era gente, c'era tanta situazione, c'era banda, come si dice a Firenze. Secondo me è andato tutto bene, secondo voi, secondo te Matteo?
Ma secondo me assolutamente sì, io direi di sì. Gli ospiti, le ospite sono stati molto contenti, molto contenti, c'era una bella atmosfera, la musica era tranquilla, e cioè nonostante il diluvio e nonostante ci fossero le sirene di tutte le forze dell'ordine fiorentine, le nostre voci e le nostre risate erano superiori, quindi ottimo, no?
Sì, sì, per quantità, qualità e volume. Quindi, Irene, te sei rimasta soddisfatta?
Certo, ovviamente. Sì, sì, soddisfattissimo.
Anche Leo, quindi.
Sì, sì, è stato bello, è stato molto bello.
Bene. Una delle novità che appunto la nuova direzione di Asia Neri porta alla rivista, insieme ai contenuti del giornale di cui abbiamo appunto già anticipato ieri, ma di cui oggi faremo alcuni ulteriori approfondimenti, però dopo che Leo ci avrà presentato il primo, cioè pezzo in scaletta, sempre inserito nella playlist di Frastuoni, anche, che il numero ospita.
Esatto, infatti nella tripletta del numero di maggio troverete anche Grace Cummings, la cantautrice di Melbourne, è volata a Los Angeles per registrare un disco con un altro super bomber, Jonathan Wilson. Il risultato è straordinario. Ramona è il nome dell'album, prendete Kleenex e ascoltatevi questa bellissima ballata, Everybody's Somebody.
Just don't know what you're missing every day without me, and every day without her. Oh, you miss it so much. You miss it.
your number one, and maybe write a letter to your son. If you miss him so much, but you'll be you think you know.
Uno di quelli che si possono definire pezzi struggenti, questo, no?
Sì, sì, un album super vario, ballate, pezzi un po' più muscolosi, veramente un bel disco.
Come sempre, tutti quelli che facciamo ascoltare qui mi sembrano tutti bei dischi, non faccio spot o marchette, ci credo per davvero, ma parliamo del giornale, del mensile, partiamo come sempre, come spesso, anzi facciamo qui, dalla copertina, Matteo.
Dalla copertina, perché con la nuova direzione di Asia Neri si è pensato anche di proporre un tema per le copertine del nostro mensile, e la copertina di questo mese di maggio non poteva che essere quello che è la prima cosa che viene numericamente a maggio, ovvero la festa del primo maggio, la festa dei lavoratori. Il tema della copertina dunque è stato dedicato al tema del lavoro. L'editoriale di Asia si concentra appunto, si intitola Nuovi Immaginari e si concentra in particolare sullo slash working. La copertina è a cura di Giada Ionà, che tra l'altro ha anche aggiunto, c'è una sua poesia all'interno.
Poesia, sì,
molto bella, che poi vi consiglierò di leggere. E, anche la copertina chiaramente è molto bella. E, il tema dello slash working, che per noi che siamo una rivista che ci occupiamo di cultura, di arte, può essere qualcosa effettivamente di calzante. Ieri sera se ne parlava all'evento di presentazione con Marta Casini, una lavoratrice freelance in ambito editoriale. E noi che ci occupiamo di cultura abbiamo deciso anche di affrontarla in questo modo, e Asia parla di nuovi immaginari, del festival di letteratura working class, dello scrivere qualcosa e delle storie che di solito non vengono raccontate.
Facciamo proprio for Bunnies il significato di slash worker.
Allora, io non sono bravissimo in inglese, quindi non tradurrò alla lettera, ma traduco il concetto, cioè un lavoro, quel tipo di lavoro autonomo che in realtà nonostante sembra poterti dare delle grandi libertà, proprio quella libertà diventa la trappola di dover portare sempre oltre il limite, cambiare spesso il lavoro, vivere di mansioni che non sono magari esattamente le tue, perché ti vengono richieste da un committente che probabilmente ha molto più potere su di te, per cui se la gioca come vuole. Poi ci sono in ballo i compensi e dunque si cerca
le tutele,
di
tutele.
Banali questioni di lavoro protetto che in ambito editoriale sono difficili da affrontare. Io però effettivamente non mi sono concentrato, gli articoli poi all'interno vagano un po' e
sì, sì,
toccano...
diciamo che le prime pagine sono concentrati su appunto produrre sia contenuti ma anche immaginari, così consiglia l'editoriale, quindi...
La nostra direttrice.
Sì.
Parlo del mio articolo, vi dico una cosina?
Sì. Anzi, sentitevi liberi di intervenire, tanto abbiamo tutti i microfoni accesi, prego, dici pure.
Beh, il mio pezzo parte da un piccolo festival che c'è stato qui a Firenze il mese scorso, un festival organizzato dall'associazione Tocca a Noi, Festival della Cura, dove ho assistito alla presentazione del libro di Ilaria Maria Dondi, Libere di scegliere se e come avere dei figli, tematiche che io personalmente non per genere o per sesso mi trovo ad affrontare, ma per interessi generali riguardo al femminismo e alla possibilità di vedere le persone oltre magari il loro ruolo. Il libro è molto bello, è stato presentato insieme a Carlotta Vagnoli, che l'ha definito il libro più intersezionale che abbia letto, perché il lavoro c'entra effettivamente quando si parla di maternità, perché il lavoro può essere uno dei problemi.
E te come l'hai intesa l'intersezionalità in questo libro?
L'intersezionalità l'ho intesa in questo libro proprio per il fatto di evitare le definizioni essenziali, e quindi, sai, l'idea platonica, mm-hmm. ma di collegarla alla materialità dell'esistenza e del modo di esistere delle persone. Ognuno ha un corpo diverso e probabilmente il nome donna e il nome madre non può includere veramente tutti questi corpi, per cui magari ci sta anche provare a ripensarlo.
Ok, mi sembra esaustivo. Ti senti slash worker, Irene? Ancora no.
Ancora no, perché ho appena concluso il percorso universitario, quindi per adesso, però sicuramente avendo fatto studi umanistici, sicuramente mi ritroverò a fare la slash worker.
E l'intersezionale? Ti senti intersezionale?
Mi sento intersezionale, ma per adesso non saprei che dire, ma...
Ok, va bene. Allora, comunque no, davvero, raccomando sia l'editoriale, sia la copertina, sia il pezzo praticamente in apertura di Matteo Cristiano sul numero. Segnalo anche il pezzo dopo, poi magari ne parliamo, perché questo si apre un po' al dibattito, che si chiama, se non sbaglio, Immaginari Marziali, sì. Che mi è piaciuto molto, personalmente, come il resto della rivista, ma quello si centra su un punto particolare, che appunto magari poi ne approfondiamo en passant. E niente, possiamo secondo me presentare il secondo pezzo e sì. Dopodiché annunciamo già che ci sarà l'ospite telefonico, se riusciamo a raggiungerlo, ospitone, anche lui non è nuovo su queste frequenze, ma adesso Leo presentaci pure il pezzo che stiamo per ascoltare.
Sì, e dall'Australia torniamo in Italia, parliamo di Coca Piuma, un artista di Roma che è approdata su Dischi Sotterranei, che è una delle etichette italiane più gettonate del momento, il suo mix affascinante di New Jazz, R&B, un frullatone veramente molto originale. È stata anche la cover della scorsa settimana della playlist Frastuoni, anche su Instagram, curata da Gabriele Giustini, che salutiamo. Il disco si chiama Panorama Olivia. Gabriele ha scelto il pezzo Non ci penso.
E noi ce lo sentiamo.
Thank you.
stiamo sentendo già Emanuele Poli. Ci sei, Emanuele?
Sì, ora ci sono. Mi stavate ascoltando?
Sì, appena ho attaccato la diretta del microfono abbiamo solo sentito poche parole. Voi avete sentito qualcosa di definibile?
Arrivando.
Esatto, una cosa così.
Ma basta che non stessi dicendo qualcosa di troppo
no.
volgare.
No, niente di censurabile, Emanuele.
Bene, bene.
Allora, ben ritrovato, come stai?
Bene, bene.
Sento un sottofondo, a cosa fa riferimento?
Ma dei bambini che giocano alla porta della biblioteca.
Allora, dici subito dove ti... Dici subito dove ti trovi, così evitiamo i convenevoli.
Mi trovo alla biblioteca comunale di Pontassieme, dove ho appena inaugurato la mia prima mostra personale.
La tua prima mostra, anche tu sei un giovanissimo autore, no dai scherzo, ma...
soprattutto giovanissimo.
Allora, noi ti avevamo già conosciuto come... Tempo e tempo addietro, addirittura un rubrichista di Lungarno, no? Se non sbaglio.
Esatto.
Poi illustratore di una delle copertine per le quali ti abbiamo anche avuto ospite qui in studio.
Certo, che è in mostra, ovviamente.
Che è in mostra, perfetto, una copertina della chiesa di Santo Spirito, appunto, molto esatto. Iconica, mi verrebbe da dire. E ora sei Grazie. Appunto un artista a tutti gli effetti, perché appunto puoi così... avere quante opere in mostra tutte per te?
Sono 18 opere uh-huh. Nell'ingresso della biblioteca, in più però c'è anche tipo delle bonus tracks, come l'ho chiamato, perché nell'interno della biblioteca un po' all'ultimo abbiamo deciso di fare dei pannelli sempre basati su Dettering uh-huh. con delle citazioni di scrittori più o meno famosi, insomma più o meno trasversali, da Gianni Rodari a Proust, mm-hmm. che poi regalerò alla biblioteca, perché okay. cioè, lavorando con le parole, no?
E, certo.
Appunto, avendo ricevuto questo invito da loro, mi sembrava piacevole anche dargli qualcosa in cambio e che rimanesse.
Ma senti, allora, noi appunto siamo partiti da conoscere bene la copertina di Lungarno, poi ho visto, almeno io personalmente, quella che è stata utilizzata come locandina della mostra, che piace molto, se non sbaglio c'è anche una citazione di Cormac McCarthy, vero?
Sì, sì, sì.
Ok, allora...
Che è una sorta di mio omaggio a postumo, no? A lui, è stato
sì,
un grande...
è morto...
È tuttora una mia influenza enorme, uh-huh. un scrittore che apprezzo tantissimo.
Ma secondo te, perché con noi appunto c'è stato spesso, cioè è anche un collaboratore della rivista Daniele Pasquini, e questa faccenda del western un po' metafisico, un po' epico, è una chiave di lettura anche del periodo contemporaneo? Scusa se ti faccio questa domanda particolare, ma così per flexare un po'.
Potrebbe essere, sì, no, invece perché no?
Ok.
Tra l'altro io non conosco l'autore, anche se so che è di queste parti. Però infatti
provvederò esatto.
ad approfondirlo quanto prima.
Esatto, se non
così
sbaglio delle 10 Pasquini, a te di Pontassieve, esatto. quindi...
Sì.
Ok, e senti...
Magari trovo anche una risposta più esauriente per la domanda che mi ho fatto dopo aver letto solo.
Allora, prima di lasciare spazio agli altri, perché siamo tutte e tutti abbastanza curiosi, una domanda te la faccio più che volentieri. Allora, al di là di un po' di ispirazioni in cui magari puoi approfondire tu, questi lettering si incastonano comunque in delle, come le chiamiamo, maschere di livello, sagome, volumi, geometrie...
No, allora, il termine più adatto penso sia quello del calligramma.
Oh, ecco.
È una forma che è fatta di parole. Capito? Come gli animali che avete visto, o altri che potete vedere qui, dei numeri, no? Per esempio, io ho fatto per il 50° compleanno della mia sorella, o il 70° della mia zia, mm-hmm. Però quello che compone queste forme sono parole.
Ma parti dalla disposizione delle parole, oppure, come diceva Bruce Lee, sei l'acqua che si infila nel bicchiere, eccetera, eccetera. Cioè, quindi
no,
è la forma
più l'acqua, che... sì, sono più l'acqua che si infila nel bicchiere.
Okay.
Cioè, io di solito mi baso, ovviamente scelgo la citazione più adatta, a volte non diciamo, è facile adattarla alla forma che voglio riempire, quindi devo un po' lavorarci anche su un'ulteriore ricerca, no? E poi la adatto, però di solito, insomma, se non è una cosa troppo lunga, la riesco ad adattare bene.
Perfetto.
Poi dipende un po', perché alcune cose le faccio proprio con l'hand lettering, no? Con quindi il disegno a mano delle lettere, che ovviamente mi dà più libertà, no? Quando devo soprattutto adattarla a qualcosa, mentre nel caso degli animali, altre cose avete visto anche voi, è più una combinazione di foto digitali, e quindi lavoro esclusivamente su software, però sempre adattandoli alla forma.
Certo.
Magari mi tengo, avendo come riferimento un'illustrazione classica, no? Che ne so, di una volpe o di uno degli altri animali che ho fatto, una vista di profilo più che altro, che è quella più adatta, e cerco di replicarla appunto con le forme delle lenti.
Bene, allora chiedo se qualcuno ha delle domande per te, Leo, Irene, Matteo.
Sì, ciao Ema, sono Leo. In bocca al lupo per questa avventura.
Grazie.
Io verrò domani sicuramente a vedere la mostra, oggi non faccio in tempo. Io volevo farti però una domanda un po' boomer in merito alla rubrica che curavi. Se fosse oggi, quale sex symbol sceglieresti per la tua rubrica?
Ah, bellissimo. Ricordiamo che la rubrica era un sex symbol al mese.
Al mese, esatto.
Sì, se fosse oggi mi metti un po' in crisi, però ci devo un po' pensare, vorrei evitare di dire delle banalità. E quindi prima di mezzanotte ti posso dire
allora sì, Irene, te hai domande nel frattempo? Parlaci del calligramma, perché
io vorrei rilanciare la rubrica, perché onestamente mi sembra molto interessante.
Ma senti, ma era solo un sex symbol o anche una sex symbol?
No, era solo maschile.
Ecco, perfetto. Quindi anche proprio una riaffermazione del genere maschio. Senti, e di questo ci sono sex symbol nella tua mostra trasformati
no,
in parole e forme? No,
perché quella la ritengo un'esperienza legata alla mia vita precedente e sono contento che ancora ci sia qualcuno che ricorda un piacere, ma penso aver superato perché...
allora ti faccio una domanda più mirata alla mostra. Se da appassionato c'è della musica nella mostra? Ok.
E chi c'è?
Veramente non svelo, perché okay. Ci sono tre pezzi che ho fatto, che ho composto con caratteri a legno e stampati a torchio, ce sono tutti e tre di ispirazione musicale.
Fighissimo.
Tra le mie ispirazioni, che per soprattutto Leonardo puoi prevedere.
Senti.
Comunque, ora che...
Ecco.
Che mi hai fatto la domanda, è passato qui sotto e ho il sex symbol
è lì,
lo vogliamo.
È lì con te.
Ho la risposta, sì, ma ora si è allontanato, ma è Simone Donati.
Grande.
Ok,
per il symbol che
universale
che sceglierei, penso che non ci siano dubbi in proposito.
Lo sottoponiamo alla redazione, Simone Donati,
sì.
Che salutiamo, sì. Se magari
che mi sta facendo cenno e va via.
Salutalo.
Sì. Ok, senti,
non so se tu l'hai sentito, numero uno. Ecco,
vedi. Com'è la mostra? Lo chiediamo a lui, possiamo?
Ah, aspetti, passo, parla con lui.
Volevamo...
Ciao, siamo in diretta qui alla radio. Ciao Simone.
Siamo in diretta?
Sì, alla grande.
Sì.
Basta. Saluto la Ulla. Con una voce esterna come la mostra.
Bellissima.
C'è della grande varietà di opere, però di un livello molto, molto buono, molto interessante.
Ottimo.
Bene. C'è una chicca che volete svelarci?
La chicca che vi vogliamo svelare?
Ma secondo me è meglio
finale in cima.
Marco, l'ho già detto.
Cioè, quindi... le bonus track, diciamo.
Quelle... Le bonus track, sì. Bonus, in realtà è quello. Perché stavo deciso veramente all'ultimo.
Quindi, senti Emanuele, una domanda che ha a che fare con poi, come dire, il tema del numero di maggio di Lungarno. Sei uno slash worker o no?
Non so cosa significa.
Ecco, questo era appunto uno dei... E che generazione ti senti riferito? Millennial? Quelli prima messo la generazione...
Boomer, ok.
Certo,
boomer pieno, proprio totale.
Allora, slash worker, Matteo, dicelo tu cos'è in sostanza. Vediamo se...
Quanto ti senti appesantito da lavorare nell'ambiente creativo e culturale?
Da 1 a 10?
Sì.
Anche oltre e anche sotto, insomma.
Ma 7, non più di tanto.
Ok. Sei fortunato, perfetto. Dai.
Ma sai perché? Perché io lo prendo, io da tempo ho cominciato a prenderlo come un lavoro normale, cioè non quella cosa che uno rimane frustrato se non riesce a fare quello che vuoi, no? Perché io appunto per
questa
fare,
è la saggezza del
fare,
boomer
è vero, questa è chiaramente boomer. è lo step da fare.
45enne, io non ho problema a fare ciccia e a fare cose noiose e anche molto appunto ripetute e modificate, sì ve lo dico chiaramente, perché poi comunque mi trovo io quando mi pare lo spazio per fare queste cose di cui si sta parlando, che poi piacciono e
certo.
Qualcuno addirittura sceglie di farci una mostra, quindi io mi ritaglio lo spazio per la creatività quando mi manca.
Mi sembra giusto.
E non ti senti
anche a patto di inventarmi le scuse, cioè che ne so, mi pressano, guarda, c'ho quella consegna lì, io guarda, no, non so, okay. Invento qualche scusa perché sto facendo in realtà un calligramma.
Perfetto, un grande insegnamento. E non ti senti frustrato nelle ambizioni e nei così?
No.
Ok.
Io sinceramente no, ce l'ho avuta nella fase lì, ma l'ho superata perché secondo me, cioè è una trappola, cioè l'affermazione nel graphic design o comunque nel mestiere creativo è secondo me è una trappola, cioè se lavori solo per quello e per il portfolio, la facilità anche di sentirsi più frustrato è maggiore. Io ho sempre lavorato cercando chiaramente sempre di fare comunque insomma delle cose decenti, però ho notato che insomma, c'è qualcuno, no, come il ragazzo mi ha fatto la domanda,
Matteo, ciao, sono un novellino di Lungarno io.
Sai a cosa mi sto riferendo, probabilmente io consiglio di non approcciarlo in modo troppo, ecco,
glorioso,
frustrante, sì.
Okay.
E ritagliarsi gli spazi per farsi un po' gli affari propri, creativamente parlando.
Che poi però, scusami, sarebbe, come dire, sapere la differenza fra artista e artigiano, no? Cioè, nel senso, a che punto sta in questi due poli il tuo, anche chiamiamolo, ego creativo? Più verso l'artista o più verso l'artigiano che fa quello?
Più verso l'artigiano, okay. Perché mi piace anche il processo di stampa e quelle cose lì.
Perfetto.
E poi, in realtà, poi tutta la parte di graphic design è l'arte applicata, no? Cioè, quindi, certo. Cioè anche lì le... riuscire a fare qualcosa di veramente cioè riuscire a creare una cifra stilistica ora di 2024 è veramente difficile nel graphic design.
Bene.
Non è anche un po' velleitario, cioè.
Ok,
quindi si fa quello che ci chiedono, si cerca di ottenerne il giusto compenso in modo tale che poi uno farne anche la libertà di fare delle cose per conto proprio.
Ok, Matteo, noi ti ringraziamo. Ti chiedo quindi, la biblioteca di Pontassieve ospita proprio da oggi la sua personale che si intitola Impressioni figurate. Emanuele Poli, fino al
3 luglio, dura 3 mesi.
Possiamo venire tutti i giorni?
Sì, nell'orario di apertura della biblioteca, che è praticamente aperta tutti i giorni, anche il sabato. Non ricordo male, poi farà l'orario estivo, che però l'unica cosa che cambia è che il sabato da giugno sarà aperta solo la mattina. Il resto è aperta tutti i giorni, penso, fino alle 18, insomma. l'orario abbastanza standard
di una biblioteca.
O comunque controllate su internet.
E ci piace che anche le biblioteche si trasformino in luoghi appunto che ospitano l'arte e la cultura.
Vivente.
Esatto, non mainstream. Grazie Emanuele, buon proseguimento.
Grazie,
in bocca
grazie Emanuele.
Grazie mille per la chiamata e...
E a presto su questi e su altre frequenze. Ciao. Buonasera.
Ciao ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao,
ciao. Ciao, ciao.
Eccoci qua. Bella, bella questa intervista. Sì. Così, no? Bene, allora passiamo alla musica adesso. Prima di tornare ai contenuti del giornale, Leo, sta
sì,
a te.
Parliamo di un indie hero. Iron & Wine torna con il settimo album. A mio avviso. Con una rinnovata creatività e ispirazione, Light Verse è il nome dell'album, io e Gabriele abbiamo selezionato la traccia Sweet Talk.
Piace che in frastuoni c'è il nuovo, ma c'è anche
la tradizione.
Ritorno. Esatto, il mix sì. Tra tradizione e innovazione. Che
tra l'altro posso fare un aggancione perché Iron & Wine esce su Sub Pop, che è una storica etichetta di Seattle, che è distribuita da Audioglobe. Audioglobe che è protagonista di una delle rubriche del nuovo numero con una mezza intervista che ho avuto la fortuna di realizzare con Simone Rossi, che è uno degli storici soci di Audioglobe, che quest'anno festeggiano i 30 anni di latitanza, se così possiamo dire, con tutto la crisi enorme che la musica ha avuto negli ultimi 15 anni. Loro comunque sono riusciti a sopravvivere, quindi si possono definire degli eroi. Nell'intervista Simone sì. mi dice un sacco di robe che ovviamente non sono riuscite a entrare in mezza pagina, però c'è un QR code sul numero che rimanda all'intervista completa sul web che ma consiglio di leggere, non perché l'ho fatta io ovviamente, ma perché è veramente molto interessante e anche molto divertente.
Che poi è sempre un luogo, come dire, un luogo settoriale, quello della distribuzione, che a chi si approccia all'inizio al mondo della musica sfugge il lavoro e la anche cura che serve per così come loro tenere
esatto,
botta.
Esatto, come loro poi sono riusciti a rimanere a galla con l'avvento dello streaming, il decadimento del feticismo, della copia fisica, insieme a degli aneddoti divertentissimi. No, mi sono molto divertito a farla e vi insomma consiglio a tutti di leggerla, perché sì, è una realtà fiorentina allo Smannoro, quindi alle porte di Firenze, super interessante, super attiva e assolutamente sana, ecco.
Esatto, e che poi appunto riesce a fare un mestiere creativo a tutti gli effetti, pur stando super dietro lì.
Sì, sì, sempre in prima linea, poi con l'occasione dei 30 anni hanno organizzato anche degli eventi, esatto, stanno facendo dei concerti, insomma si danno molto da fare e questo è veramente figo, cioè tanto di cappello veramente.
Ma e allora da questo io faccio un aggancio un po' così audace, perché ricordo che uno degli articoli che mi è piaciuto di più scrivere per la rivista ultimamente è stato quello con Irene che ho qui davanti, proprio che parlava del sottopasso della stazione Santa Maria Novella, dove siamo anche andati a trovare la galleria del disco, che appunto di dischi ne vende sempre, sempre meno e si è data al vendere altre cose, non fa neanche più box office, ma comunque tenta di sopravvivere tra alti bassi, sia qualitativi che quantitativi. Però appunto ho parlato di Irene, Irene ci parla di sé, di quello che ha scritto nel numero della rivista di questo maggio 2024.
Sì, allora, su questo numero, vabbè, la rubrica, come sempre, Scatti Emergenti, di cui ho parlato, cioè in cui ho parlato della fotografa Irene Montini, che saluto, spero ci stia ascoltando. E, niente, Irene Montini fa la fotografa e lavora con Rocco Gurrieri e insieme lavorano come fotografi per molti brand e... Però hanno questo stile un po' onirico, un po' trasognante, con questo flash un po' che blocca sia il tempo che lo spazio. E no, è stato molto interessante parlare con lei. E,
tra l'altro ieri abbiamo fatto anche vedere
fatto vedere il corto, Look Back Anouk, che è stato prodotto per un brand importante e... niente, appunto, questo corto riprende anche molto le tematiche della serie fotografica di cui ho parlato appunto nella rubrica, quindi si allacciava molto bene insomma all'argomento della rubrica. Ho parlato anche...
Non mi sono fermata
alla rubrica, ma ho parlato anche di una mostra al Museo del Tessuto di Prato, perché io sono di Prato.
Sì, ogni tanto siamo infestati da... cioè che poi nessuno, perché te sei di Prato Prato, perché sia il Protti che la Brachi fanno i giochetti, dicono che sono di Prato, come io dico
in
che
realtà
sono di Firenze.
No, io sono della periferia, molto periferia di Prato, ovvero Paperino, questa...
Paperino, scusami.
Sì, esiste una località.
Ma te l'hai visto il film a ovest di Paperino?
Ahimè, no.
No, ok.
Mi dispiace, sono veramente...
La Toscana continua a regalarmi veramente emozioni incredibili. Io sono qui da pochi mesi, per cui
ma
è tutta una scoperta per me.
Sono costernata di non aver visto il film, purtroppo, Ovest di Paperino, quindi Matteo, guardatelo.
Volentierissimo, grazie. Sto prendendo appunti. Facciamo un cineforum.
Esatto. Perché no? Magari la facciamo proprio a Paperino.
Cioè, mi sembra la località più opportuna.
Vabbè, ma a parte
questo,
nota di
digressioni. No, niente, ho parlato appunto della mostra che ha aperto lo scorso marzo al Museo del Tessuto a Prato. È una mostra molto interessante su Walter Albini. Chi è questo personaggio? È stato uno stilista italiano che praticamente ha portato il prêt-à-porter in Italia, in sostanza. È un personaggio che praticamente è stato un po' affossato dagli stilisti che sono venuti poi negli anni 80, perché lui purtroppo è venuto a mancare molto giovane, un po' più di 40 anni, e quindi praticamente negli anni 80 poi insomma la moda ha preso altre strade, e in quest'ultimo periodo si è cercato di far riemergere questo personaggio facendo una mostra precedente al Centro Studi Archivi della Comunicazione dell'Università di Parma. E una piccola mostra, perché appunto il Centro Studi di Parma praticamente ha parecchie suoi documenti, fotografie in archivio, e poi appunto con questa mostra pratese, che è più consistente rispetto a quella di Parma, secondo me si può dire che è una sorta anche un po' di spartiacque tra il prima e il dopo, però insomma non vorrei allargarmi troppo.
Okay.
Però è una mostra, ecco, molto importante, consiglierei di visitarla, davvero è molto ben fatta, curata.
Comunque è interessante che stiamo riuscendo a mantenere il filo del lavoro creativo dietro tutto questo, perché alla
slash
fine
worker.
Esatto, siamo passati slash distribuzione,
infatti,
slash
ma Walter Albini è stato uno slash worker, perché ha fatto il freelance per un sacco di tempo, lavorava, insomma.
E quindi,
forse effettivamente si chiama la gavetta, che piano piano diventa sempre più lunga, effettivamente.
E non finisce mai, tranne se non ne esci, forse come ci ha consigliato la filosofia zen di Emanuele Poli.
Esattamente.
Non cascare nella trappola dell'ambizione.
Esatto.
Chissà. Leo, io direi che possiamo anche noi fare slash e passare al prossimo pezzo.
Sì, vogliamo a Londra, working class, appunto, tornano appunto. I Fat White Family, io li adoro visceralmente, il nuovo album è sempre più folle, sempre più eclettico, Forgiveness in Yours, il suo nome, ho selezionato la traccia Work.
Let me tell you.
questo sound invece new wave che ci piace sempre. Ma sì, sempre per parlare da Marcord, perché se non lo so con te, Leo, con chi? Ma te, te lo ricordi il closer in piazza Ghiberti?
Certo, 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 gestito da, da Fab Fetus.
Esatto,
sì, sì.
Esatto.
Che anni erano, ragazzi?
Non voglio ricordare, era una roba dark, molto claustrofobica, che a confronto l'X4 era un po' stuarioso, mi ricordo.
Ok, era, okay.
Anche, era anche molto buio e molto umido, quindi, insomma, va bene, ma non ti fare strane idee, ho frequentato anche posti peggiori.
Ma certo, ma va benissimo, bisogna frequentarli un po' tutti.
Tutti, tutti. Va bene, allora facciamo un altro slash, andiamo avanti con la pagina 7 del, del giornale di maggio, dove c'è appunto quello che avevo un attimino detto all'inizio, un articolo che mi è sembrato non solo così simpatico e ben scritto, perché anche scritto a quattro mani, tra l'altro, da Fabio Cianconi, Ciancone, che è stato ospite qualche puntata fa, ma che soprattutto è diventato caporedattore del nuovo corso di Lungarno, insieme a Arianna Armani, se non sbaglio, che anche lei è una delle, delle penne esordienti su questo numero, che parla di arti marziali inclusive, se non sbaglio, anzi, immaginari marziali.
Infatti. Sì. Alla fine noi facciamo slash, ma in qualche modo ci colleghiamo sempre, esatto. Perché prima si parlava di creazione di immaginari, e l'articolo di Arianna è appunto sulla comunicazione delle palestre che si occupano di arti marziali, Muay Thai, box, e nota questo fatto per cui la comunicazione social, la comunicazione delle pagine web e comunque la presentazione virtuale delle palestre è assolutamente maschile. Tendenzialmente, vero. Soprattutto delle arti marziali, c'è una sorta di pregiudizio, no? Sai, l'arte marziale come violenza, dunque legata sempre all'ambiente maschile. E allora cosa hanno detto? Hanno detto andiamo a fare un giro in queste palestre, hanno visitato un po' di palestre sul territorio fiorentino e fortunatamente diremmo si sono resi conto che la situazione è diversa, che la comunicazione reale e verbale è una comunicazione rispettosa e che comunque nonostante si possa pensare che sia esclusivo, poi da dentro non è così escludente, dunque magari non bisogna fermarsi a guardare solo la pagina social, e lo diciamo alle persone di genere femminile che vorrebbero tirare un paio di pugni a un sacco, un paio di calci, a fare sparring con qualche amico o amica, andate che magari non è così brutto come vi aspettavate.
E te hai detto non hai mai fatto arti marziali o sport di combattimento?
Ho fatto, diciamo, 6-8 mesi di box. È stato pesantissimo. Poi io sono un cucciolino, mi sentivo in colpa. Cioè, come si fa a tirare i pugni?
Perché è la cattiveria che conta. Così
ma assolutamente sì. Assolutamente sì.
Irene?
Ah, io da donna vorrei poter dire qualcosa, ma mai fatto arti marziali, quindi non posso dire niente.
C'entreresti in una palestra così per chiedere informazioni sui corsi? Avvicinarti magari non ti interessa proprio?
Allora... interesse personale no, però magari sulla questione femminile potrebbe essere interessante. Sì, sì.
Ok, te Leo, a parte il basket, hai fatto...
No, diciamo l'ho provati tutti, sì. Per gli sport, prima di trovare il mio, diciamo così, però arti marziali mai. Ho sempre avuto amici, soprattutto un caro amico con il judo, mm-hmm. Che mi raccontava sempre cose fighissime, però no, non ho mai provato. Anch'io sono... abbastanza cucciolo, quindi però in verità sulla box, oltre al lato violento, c'è anche una, mi spiegavano, c'è una filosofia, no? Cioè dietro
assolutamente,
quindi insomma la cosa è un po' più complessa, però no, non ho mai avuto il piacere.
Tu Michele?
No, allora io personalmente no, ho avuto amici e amiche anche che hanno fatto svariate arti marziali e anche la box in realtà, ho due cari amici che hanno fatto box, tra l'altro avvicinandosi non in età, come dire, adolescenziale, ma molto dopo, e si sono scontrati per prima cosa contro il fiato, che è stato il loro primo... nemico.
Allenamenti pesantissimi, pesantissimi.
Esatto, perché già fa la cordicina, io dopo due sarti casco in terra, morto e duro, come si dice.
Verissimo.
Ma serve anche quello, e soprattutto tanti altri e tante altre che si sono avvicinate a sport che io prima non reputavo nemmeno nella, diciamo, nel glossario degli sport, tipo appunto... cioè, mia moglie ha fatto per un po' Aikido, e appunto se ne parlò un po' in redazione, che lì è tutta un'altra, diciamo, faccenda, che lì c'è una forte, forte componente femminile, perché appunto è un judo ancora più, si può dire, raffinato o sofisticato, nonostante sia l'arte marziale di Steven Seagal, che tipo in Russia è un...
Ok.
Come tutelare. Poi ho visto i film di Bruce Lee, ma lì mi sono fermato, ecco, io ho sempre avuto... un'altra anch'io attitudine nel comportarmi, nel senso anche nello stare a determinate regole, a determinate sessioni.
Ma non mettermi le mani addosso, Michele, mi raccomando.
No, io no. L'ho già detto prima che sono non violento assolutamente. E quindi niente, consigliamo la lettura di questo articolo, che appunto offre anche spunti e suggestioni. Il numero ha sicuramente... inutile dirlo, tantissimi altri spunti e tantissime altre suggestioni, le rubriche storiche, altri approfondimenti, interviste.
Sì, sì, tra l'altro se vogliamo citare la paginona dedicata a Lumen che esatto. Apre, che inizia oggi la nuova avventura, e quindi facciamo anche a loro i nostri auguroni, che è uno spazio che ci piace.
E anche quello è un presidio, come dire, di lavoro e creatività fuori dagli schemi, e soprattutto, se non in aperto antagonismo, un fenomeno resiliente, no, della città.
Esatto.
Bene, allora passiamo all'ultimo pezzo e poi magari ci ritroviamo per i saluti, e Leo a questo punto, sì, come sempre lascio a te la parola.
Sì, celebriamo il ritorno dei Dr. Dog, la band americana che riprende la tradizione del suo paese mescolandola con stile e con molta personalità, e ritornano dopo 6 anni di assenza. Dobbiamo aspettare fino a luglio per ascoltare tutto l'album, il nuovo album, però per il momento ci consoliamo con questo singolo, Talk is Cheap. To the end of the lane and then back again. Feeling old and dumb and in the way. But I could change before the moon explodes and the sun stops shining.
Talk is
cheap. It might be dark, a little hazy in here. I might be crazy, it's a little unclear. But I can't be around. Cause I fell to the bottom and you found me there. Broken and blue. Got me back on the rails.
Talk is cheap.
Think I know what you want me to do. Just tell me again, I get a little confused. But I can't be wrong.
Can't be wrong.
Birds in the attic and junk on the stairs. I wanna be clear and I wanna be here. You're gonna make me weep. As alone in the rain on another street. But baby, you're an engine driver. Yeah, you never fail. And I can't be wrong, you got me back on the rail.
Talk is cheap, vediamo, anche per noi forse,
esatto.
Non lo so, anche se siamo in radio, non so, però bel pezzo come sempre della playlist di Frastuoni che trovate sì. Sul numero, su Instagram,
su Instagram, su Spotify,
eccetera, eccetera. E niente, siamo arrivati all'ultima slot. Per dire cosa? Per ricordare che Lungarno si trova in oltre 100 posti in tutta la città di Firenze, stiamo anche espandendo la distribuzione, abbiamo appunto giusto ieri inaugurato anche la presenza fisica dei redattori e degli ospiti dei numeri in città con gli eventi di presentazione. Ieri è stato il turno di Bar Argentina Expo, salutiamo Dario che ci ha concesso,
grazie Dario,
davvero lo spazio, oltre veramente a una disponibilità pazzesca. E come sempre diamo l'appuntamento qui per il prossimo mese. Leo, c'è qualche concerto oggi, domani da segnalare?
Ci sono un po' di robette, c'è stasera appunto apre il Lumen, c'è un concerto al Progresso, c'è un concerto al Cave. No, di roba ce n'è in abbondanza.
E noi vediamo di accontentare, se non tutti, quelli che leggono Lungarno al meglio che possiamo. Grazie Leo.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie Irene.
Grazie a voi, ciao.
Ritorna, non ti senti una persona più, cioè quando sei venuta qui dentro lo studio.
Sono più completa adesso. Certo, sì, sì.
Va bene. Matteo, anytime, ormai sei padrone dello studio, dovete sapere.
Sono dalla parte del mixer.
Esatto, che è dalla parte del mixer con me, grazie.
È così che si diventa novellini, grazie a voi.
No, anzi. Allora a tutti quanti un saluto e alla prossima con prossima fermata Lungarno in podcast sul sito di novaradio.info. Ciao.
Ciao ciao.
Ciao. Ciao.
Prossima fermata Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool.